le dimissioni di Blatter, il nuovo scandalo che attraversa il mondo del calcio, qua ai livelli altissimi, ai livelli più alti, quelli della FIFA, la più grande organizzazione del mondo del pallone, quella che diciamo decide i luoghi di svolgimento dei mondiali. E la dimissione appunto del numero uno, del grande padrino del calcio mondiale, Joseph Blatter. Commentiamo un po' la vicenda con Luca Pisapia, che si occupa un po' di cose che riguardano il mondo del pallone e che è collaboratore anche di Fatto Quotidiano e Manifesto. Ciao Luca.
Ciao a tutti, buongiorno.
Buongiorno a te, grazie. Allora, così cosa cogli dentro questo ennesimo scandalo? Noi prima dicevamo che tutto sommato, soprattutto la stampa mainstream, ci sembra un po' così, legge queste vicende a un livello un po' troppo superficiale, nel senso ovviamente di cogliere tutti gli aspetti di corruttela, eccetera, diciamo inframmezzando questi commenti con molta retorica buonista sul gioco del pallone, l'onestà eccetera. Noi provavamo a mettere lì qualche elemento in più, cioè non solo sul volume enorme di soldi che si muovono dentro le organizzazioni di questi mega eventi, che ricordiamo hanno sempre anche al loro interno una certa politicità, pensiamo a tutta la vicenda del Brasile, la ristrutturazione urbana che c'è dentro la costruzione di nuovi stadi, dentro il produrre degli stati e dei territori compatibili con questi eventi qua, ma anche insomma elementi proprio di vera e propria diplomazia politica, no? L'uso che fanno soprattutto i nuovi paesi emergenti, le nuove potenze di questi eventi come vetrina sul mondo, eccetera. Ti cederei la parola, vedere un po' tu se concordavi con quello che noi analizzavamo o se c'è qualcosa anche di più.
Sì, allora io concordo assolutamente. Diciamo che il caso della FIFA è proprio uno di quei casi di nuova politica a cui assistiamo da una ventina d'anni a questa parte, in cui le grandi multinazionali nel fare politica si sostituiscono agli stati. Quello che noi leggiamo di questo clima da guerra fredda anni 50 di spionaggio di FBI con da una parte gli Stati Uniti e dall'altro la Russia è da questo punto di vista un caso, cioè non è che gli scontri geopolitici poi corrispondano a quelli che potrebbero essere nell'immaginario gli scontri tra potenze politiche. Sono scontri tra multinazionali e per un caso strano, per una coincidenza, per il fatto che i mondiali dovevano essere assegnati, quelli del 2018, all'Inghilterra e poi sono stati assegnati alla Russia, ci troviamo da una parte gli Stati Uniti e dall'altra la Russia. In realtà è uno scontro interno tra queste multinazionali, le quali sono appunto le multinazionali che organizzano gli eventi e sono multinazionali sportive che si occupano di marketing sportivo, di vendita dei diritti TV, di gestione della cosiddetta hospitality, che vuol dire della vendita dei biglietti, che vuol dire della gestione degli alberghi, che vuol dire della costruzione delle infrastrutture e delle strutture che servono per l'organizzazione di questi grandi eventi, e quindi appunto che ridisegnano poi quello che è l'arredo urbano cittadino. Fatto l'esempio del Brasile, possiamo fare l'esempio di Londra, tutto quanto, dove interi quartieri vengono rasi al suolo, c'è una vera e propria pulizia etnica e vengono ricostruiti dal nulla questi nuovi palazzi, nuove case, che poi ovviamente una volta finito l'evento vengono messi in vendita e creano un nuovo quartiere e una nuova fonte di guadagno a livello molto più alto rispetto a quello che era prima.
Una domanda, quando tu parli di queste multinazionali, no? Possiamo dire qualche numero, cioè qualche nome specificare, nel senso c'è la FIFA e poi quali sono per esempio le altre?
Ma una storica che è apparsa anche dentro lo scandalo era questa ISL, che per 20 anni è stata quella che ha creato questo modello di sviluppo economico del calcio e che serviva parallelamente a questo anche per far transitare tutti i fondi neri tra le varie federazioni nazionali, i vari dirigenti e la FIFA, che poi ha dichiarato fallimento, ovviamente aveva sede in Svizzera, ne sono nate altre che si chiamavano Match o con nomi tedeschi, sempre in Svizzera, con sedi in Svizzera. L'ultima di queste, che è nata dalle ceneri di vari fallimenti di società precedenti, è Infront, che è quella poi che ritroviamo molto spesso nel discorso sul calcio italiano, sulla vendita dei diritti televisivi e sul marketing delle squadre e sui diritti d'archivio delle squadre italiane, e che, come abbiamo visto, faccio questo esempio per l'Italia, è quella che è in grado, questa multinazionale, di eleggere, perché così è stato, il presidente della Lega Serie A Beretta, il presidente della Federazione Gioco Calcio Carlo Tavecchio, ed è quella detta tagliata con l'accetta, i cui referenti principali sono Galliani e Lotito, che diciamo organizzano poi il campionato italiano.
Dentro questo poi bisogna considerare anche le altre multinazionali, non del pallone, ma che sono gli sponsor, no? Perché leggevamo sulla stampa, insomma, che la Coca-Cola diceva un fatto positivo che si dimette, quindi c'è poi anche l'intersezione, no? Tra grandi colossi che hanno un ruolo.
Ovviamente meravigliosa operazione di brand washing, perché la Coca-Cola, la Visa, la Hyundai, l'Adidas, McDonald's e tutto quanto versano alla FIFA tra i 20 e i 50 milioni d'anno, 50 milioni ogni anno, perché ovviamente ne ottengono in cambio 2, 3, 4 volte tanto. Non si sono mai espresse sulla strage di migranti che sta avvenendo in Qatar, non si sono mai espressi sulle pulizie etniche che accadono ogni volta che c'è l'organizzazione dei grandi eventi. Diciamo che hanno cavalcato l'onda e quando hanno capito che il re era nudo, il re era solo e sarebbe stato decapitato, ecco che si sono premurate di trovare nuove sponde per ripresentarsi pulite e profumate dopo. Diciamo che queste multinazionali concorrono tanto quanto alla FIFA attraverso le loro sponsorizzazioni alla creazione di questi grandi eventi, che sono poi quelli che sono in grado di ridisegnare le strutture dei paesi, degli stati-nazione.
Molto chiaro. Non so se vuoi riprendere il discorso dove ti avevo interrotto prima su questa vicenda delle multinazionali, stavi dicendo qualcosa?
Sì, no, volevo arrivare appunto poi alla questione, quella dei, dopo la multinazionale, la questione anche di quella dei paesi emergenti, come dicevi tu all'inizio. Ora, è chiaro che questi paesi, prendiamo il Qatar come esempio, perché adesso se ne parla e tutto quanto, ma non è solo il Qatar, possiamo pensare anche al Bahrain. Il Bahrain organizza da un 5-6 anni, anche di più, il mondiale di Formula 1. Quando nel 2011 ci sono state le proteste in piazza, c'è stata una durissima repressione, hanno chiamato anche l'intervento dei carri armati dell'Arabia Saudita, che sono entrati in Bahrain e hanno sparato sulla folla, e da allora è iniziata una repressione violentissima in cui gli oppositori continuano ad essere incarcerati, torturati e spesso muoiono in carcere. Parallelamente a questo viene organizzato, dura tre giorni all'anno, dura un gran premio di Formula 1 per presentarsi al mondo esterno come un nuovo competitor, per poter poi, tra virgolette, sedersi nei salotti buoni della finanza e dell'economia mondiale, si porta il fiore all'occhiello del Gran Premio di Formula 1. E sono tre giorni in cui nei mesi prima la repressione si alza a livelli incredibili per mostrare al mondo quello che poi non è, perché l'organizzazione del grande evento in politica, quando ci sono i vertici G7, G8, G20, G10, quello che vuoi, e quelli sportivi, sono degli eventi completamente chiusi, completamente isolati, completamente blindati rispetto a quello che è poi la vita quotidiana di quei paesi, e che danno un'immagine all'esterno che nulla ha a che vedere con quello che poi è la vera vita del paese.
Ecco, ultimo aspetto, mi dicevi prima fuori onda in che c'era qualcosa di maligno da dire, per esempio, sulla figura di Platini, che invece viene abbastanza incensata come la faccia pulita della UEFA, in contrapposizione, diciamo, al chiacchierato Blatter. Non so se vuoi dirci qualcosa a proposito, per la gioia dei nostri ascoltatori juventini.
Sì, per la gioia degli juventini all'ascolto, È già partita la campagna elettorale, già viene presentato sulla stampa europea Platini come la faccia pulita che andrà a sfidare Blatter. C'è un problema, Platini è stato il figlioccio di Blatter per lungo tempo, era il suo delfino, era il suo successore designato, poi ha deciso di sfidarlo e ha detto che si sarebbe candidato lui la settimana scorsa a presidente della FIFA. L'anno scorso però ha detto improvvisamente: no, io non mi candido, non posso. Il problema è che Platini non si può candidare perché era sicuro di perdere, come raccontano in molti, ma perché è invischiato tanto quanto Blatter, se non di più, nell'affare della votazione che ha permesso al Qatar di avere i mondiali del 2022. È venuto fuori, all'inizio lui l'ha smentita, poi l'ha dovuta ammettere, che pochi mesi prima del dicembre 2010, in cui è stato appunto al congresso della FIFA, è stato assegnato il mondiale al Qatar, lui ha partecipato a questa cena all'Eliseo con l'allora presidente francese Sarkozy e l'allora figlio dell'emiro Altani, che adesso è l'emiro del Qatar. I mondiali poi sono stati assegnati al Qatar, perché Platini comunque da presidente della UEFA controllava i voti dell'Europa e anche fuori dell'Europa, e poi ecco che in Francia hanno iniziato nei mesi successivi a vendere al Qatar tutta una commessa di Airbus francesi, hanno venduto la squadra del Paris Saint Germain, hanno venduto i diritti esteri del campionato della Ligue 1 e della Champions League ad Al Jazeera. E soprattutto il figlio di Platini, Loren, che lavorava al PSG, è stato assunto da questa QSI, che è la Qatar Sports Investments, controllata direttamente dall'emiro Altani, che è poi l'organizzazione che appunto organizza i mondiali del 2022. E il figlio di Platini lavora anche lì. Allora, i legami di Platini con il Qatar, con la monarchia qatariota, con la dittatura qatariota e con l'organizzazione di questo evento sono molto più stretti di quelli che aveva per esempio Blatter e il resto della FIFA. Il problema è che lui è stato abbastanza furbo a tirarsi fuori in quest'ultimo anno, a non candidarsi adesso. Tra 4 mesi, con tutta probabilità, sarà lui il candidato forte, sarà lui ad essere eletto, e riuscirà, con tutto questo lavoro di stampa che è già partito oggi sui principali quotidiani europei, ad essere presentato pulito e profumato, nonostante lui negli ultimi 10 anni abbia navigato nello stesso mare di merda in cui navigava tutto il resto della FIFA.
Beh, direi molto chiaro, diciamo, sullo scoprire gli altarini anche degli eroi pubblici che ci vengono presentati, quando insomma a questi livelli più pulito c'è la lebbra, come si dice così in termini proprio popolari da bar. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, Luca, altrimenti noi ti ringraziamo.
No, vi ringrazio, la cronaca l'avete fatta e tutto quanto, quindi ecco, era giusto per mettere un po' di paletti a raccontare bene quello che poteva essere poi il potere economico e politico di queste multinazionali che si estendono ben al di là di quella che è la forma Stato, e del non sperare che possano arrivare nuovi personaggi paladini della giustizia a cambiare un sistema che, essendo un sistema tale capitalista e basato sullo sfruttamento, non può certo essere migliorato, non può.